Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Sarà discussa martedì in aula la mozione di censura a Cracolici, lo ha deciso l'ARSI in conferenza dei capigruppo. L'atto era stato presentato la settimana scorsa dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle in seguito alla condanna pronunciata dalla magistratura contabile nei confronti dell'assessore all'agricoltura. Dovrà risarcire 346.000 euro per le cosiddette spese pazze all'ARSI relative alla passata legislatura, quando Cracolici era capogruppo del Partito Democratico a Palazzo dei Normanni. Pronto il nuovo bando per i corsi di formazione professionale. L'assessorato ha definito i dettagli del testo che sostituirà quello impugnato da un ente davanti al TAR, un ricorso che avrebbe di fatto paralizzato il settore e impedito di far partire le lezioni nel 2016. Da qui la scelta di ricominciare da capo, revocando il testo impugnato e facendo così decadere il ricorso. Il nuovo bando è molto simile a quello revocato, cambia però un dettaglio molto importante. Non ci sarà la clausola che assegna un punteggio più alto agli enti che riassorbiranno i licenziati degli anni scorsi. Con una nota datata 1 aprile 2016 è stata avviata un'azione di rivalsa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti dei comuni di Augusta e Priolo, 800.000 euro per ciascuno dei due per la mancata realizzazione delle bonifiche industriali. Le sanzioni sono state comminate dalla Corte europea al governo italiano, che si è rivalso sui due enti. A parlare di grossolano errore è la parlamentare nazionale del PD Sofia Amodio, che parla invece di responsabilità sia del Ministero per l'Ambiente che della Regione Siciliana. Via libera all'insediamento dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica del Siracusano. Ieri i sindaci dei 21 comuni della provincia si sono riuniti in via Roma perché era l'ultima data utile per insediare l'organismo per la futura gestione del servizio idrico ed evitare così il commissariamento. Ma il percorso è stato complesso, pieno di polemiche e prese di posizione tra i sindaci della zona montana e gli altri. Alla fine la votazione e l'elezione del presidente provvisorio, il sindaco di Lentini, Alfio Manciameli. Le modifiche allo statuto volute dai sindaci della zona montana sono tre. Tra queste la necessità che non si ereditino gli oneri o le passività della vecchia gestione del servizio ATO idrico. Significherebbe, hanno chiarito i sindaci, partire già con un deficit enorme. Inserita anche la possibilità che l'elezione del presidente e del vice non avvenga con voto ponderato e infine che vengano individuati dei subambiti territoriali suddivisi tra zona nord, centro e sud. Al momento della votazione però erano assenti i sindaci di Melilli e di Priolo, mentre si è astenuto il rappresentante del comune di Avola. La prossima riunione, ha detto Manciameli, sarà il 16 maggio al Vermecchio per procedere ad eleggere i componenti dell'ATI e così proseguire con l'iter. Intanto, dopo l'incontro con l'assessore contraffatto, è emersa la possibilità di attingere al fondo di rotazione per eventuali investimenti futuri, ma è necessario avere chiarimenti sulla tariffa e la gestione. L'istituzione di un osservatorio regionale per la filiera del latte è stata chiesta da Enzo Cavallo, presidente del distretto produttivo siciliano lattiero e caseario, all'assessore regionale dell'agricoltura Cracolici. La filiera, secondo quanto si segnala, non è adeguatamente supportata da dati ed elementi conoscitivi per una corretta lettura delle emergenze che invece necessitano di interventi mirati. Entro il mese di aprile la proposta per scegliere la nuova area del nuovo ospedale di Siracusa sarà inviata al Consiglio Comunale Retoseo affinché lo stesso, nella più assoluta autonomia, possa decidere. E questa è la soluzione a cui si è pervenuti questa mattina dopo un incontro con l'assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana. Durante la riunione sono state affrontate tutte le problematiche legate alla individuazione dell'area e in modo particolare per il raggiungimento del risultato finale nel più breve tempo possibile. All'incontro hanno partecipato anche l'assessore all'urbanistica Foti, l'ingegnere capo dell'urbanistica Emanuele Fortunato e il capo di gabinetto dell'assessorato al territorio e ambiente, dottor Carmelo Frittitta. Carabinieri e guardie di finanza hanno notificato ordinanze di arresti domiciliari a 6 persone, funzionari pubblici e imprenditori di San Cataldo e Caltanissetta, accusati a vario titolo di corruzione, concussione, indebita induzione, abuso d'ufficio e falsità materiale ed ideologica in atti pubblici. Sempre su ordine del GIP Nisseno sono state notificate misure interdittive della sospensione dall'esercizio dell'ufficio pubblico per un anno nei confronti di altri 2 funzionari del comune di Caltanissetta e sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro preventivo di 2 imprese edili nel Nisseno. Il GIP ha ordinato anche la sospensione dell'esercizio dell'ufficio pubblico per la durata di un anno nei confronti di altre 2 persone impiegate presso il comune di Caltanissetta e il divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese per la durata di un anno nei confronti di 3 legali rappresentanti di associazioni operanti nel capoluogo, nonché il sequestro di 5 associazioni di Caltanissetta. I reati contro la pubblica amministrazione sarebbero stati commessi dal 2012. Dalle corsie dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova sparivano cellulari e tablet in uso ai piccoli ricoverati o ai loro genitori o ai medici ed infermieri. A rubarli, secondo la polizia, erano genitori di altri piccoli decenti. Gli agenti hanno denunciato per ricettazione e furto aggravato 8 rom camminanti residenti a Noto, che si erano impossessati anche delle fedi nuziali che le mamme o i papà o il personale medico si erano tolte per accudire i figli o svolgere il lavoro. La presenza dei rom al Gaslini è stato accertato, era dovuta dal fatto che il figlio di uno degli indagati era costretto a frequenti degenze in ospedale a causa di una grave patologia di cui è affetto dalla nascita. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato DPS di Pachino hanno denunciato MM51enne, già conosciuta alle forze di polizia per atti persecutori e minacce gravi nei confronti del titolare di una ditta presso la quale prestava lavoro e di un dipendente. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'uomo proferiva contro i 2 parole dal tono intimidatorio tale da ingenerare ansia, tensione e paura. Raggiunto dai poliziotti dopo essere stato formalmente diffidato dall'avvicinarsi al luogo di lavoro e alle vittime oggetto della sua persecutoria, veniva denunciato. Portopalo, il movimento Campiavento mette sotto accusa l'amministrazione comunale. Secondo quanto si legge in una diffusa nota, nulla di quello che era stato promesso o di cui si era parlato in campagna elettorale è stato realizzato. Già dopo i primi 10 mesi di mandato, secondo quanto viene affermato dal movimento, il sindaco ha dovuto azzerare la giunta e nominarne una nuova, gradita a Progetto Comune ed NCD. Domenica scorsa, a partire dalle ore 9, circa 30 tra uomini e donne del circolo Sichelion Lega Ambiente si sono cimentati nella rimozione dei tanti rifiuti abbandonati lungo i tornanti di contrada Barriera ad Ispica tra la chiesetta di San Sebastiano ed il vicino Ponticello. A rimboccarsi le maniche anche alcuni soci dello Speleo Club di Ragusa, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la bonifica del costone roccioso su cui si affaccia la tipografia cromatografica da cui i titolari è nata l'idea. È stata una grande festa di civiltà ed amore per un territorio oramai martoriato dal fenomeno delle discariche abusive, come previsto e come le associazioni del Cigno Verde avevano già sperimentato nel corso di iniziative analoghe. Dalle macchie di vegetazione è venuto fuori di tutto: una poltrona, una bicicletta, 5 materassi, un boiler, pezzi di vetro ed ovviamente tantissimi oggetti di plastica, teloni, tubi, cassette per ortaggi, eccetera. La quantità dell'immondizia accumulatasi in anni di degrado e inciviltà è risultata tale che, malgrado l'infaticabile impegno profuso dai volontari, Al tramonto parte di essa faceva ancora brutta mostra di sé, tra i suggestivi cespugli d'accanto e le grotte millenarie. E adesso ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, per dei servizi. Il primo riguarda quello che c'è da sapere sul referendum.
Domenica 17 aprile saremo chiamati alle urne per esprimerci sulla durata delle concessioni che riguardano le ricerche in mare. E saremo chiamati quindi per esprimerci su un referendum che riguarda le trivellazioni petrolifere entro le 12 miglia della costa. Rientra in questo caso la piattaforma Vega, che dal 1987 opera al largo delle coste ragusane. Il referendum non verte però sulla possibilità di cercare ed estrarre petrolio in mare, ma su una questione più tecnica e forse marginale. Volendo semplificare la materia, nel quesito referendario si chiede più o meno: volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane, anche se c'è ancora gas o petrolio? Il quesito riguarda quindi solo la durata delle trivellazioni già in atto entro le 12 miglia dalla costa, il caso appunto della Vega, e non riguarda le attività petrolifere sulla terraferma, né quelle in mare che si trovano a una distanza superiore alle 12 miglia dalla costa, circa 22,2 km. Se vincerà il sì, sarà abrogato l'articolo 6,17 del Codice dell'Ambiente, dove si prevede che le trivellazioni continuino fino a quando il giacimento lo consente. La vittoria del sì bloccherà tutte le concessioni per estrarre il petrolio entro le 12 miglia dalla costa italiana, quando scadranno i contratti. In questo caso, ad esempio, alla scadenza della concessione, la Vega sarebbe costretta a fermare la produzione, fermo restando che lo Stato potrebbe concedere ad altri o alla stessa società che oggi opera al largo di Marina di Ragusa di continuare lo sfruttamento del giacimento con un'altra concessione. Se dovesse vincere il no, o se non si raggiungesse il quorum, rimarrebbe in vigore l'attuale normativa che dà facoltà alle società concessionarie di sfruttare il giacimento fino a quando ci sia petrolio o metano in quantità tale da giustificarne le complesse e onerose procedure di estrazione. Come in ogni referendum, raggiungere il quorum è necessario perché solo così il risultato sarà valido. Per essere valido devono andare a votare il 50% degli aventi diritto. Il referendum sarà il 17 aprile e si potrà votare nella sola giornata di domenica.
Piattaforma Vega, 12 miglia da Pozzallo, un caso che ci riguarda da vicino. Il servizio sempre di Giovanna Cannizzaro.
La piattaforma Vega, che nei giorni più limpidi e ben visibili da Marina di Ragusa, è la più grande piattaforma petrolifera realizzata nei mari italiani. Il campo Vega, 60% di proprietà di Edison e 40% di Eni, è ubicato a circa 12 miglia a sud della costa meridionale della Sicilia, a largo di Pozzallo. Il prossimo anno potrà festeggiare i 30 anni di operatività, essendo entrata in produzione nel 1987. Oggi produce 2.700 barili al giorno. La sacca del petrolio si trova ad una profondità sotto il livello del mare, variabile dai 2.400 ai 2.800 metri, e si estende su una superficie di circa 28 km quadrati. La produzione è stata avviata nell'agosto del 1987, attualmente dei 24 pozzi presenti in piattaforma 17 sono in produzione. Dalla piattaforma il petrolio, attraverso una condotta, viene trasferita in una grande nave cisterna galleggiante, la Leones, che poi provvede sempre al largo a caricare il greggio su altre petroliere che lo trasferiscono nelle raffinerie. La piattaforma adotta tecnologie d'avanguardia per la sicurezza del personale e dell'ambiente circostante. È stata infatti progettata per resistere a venti fino a 180 km orari, onde marine di 18 metri e terremoti fino al nono grado della scala Mercalli. La piattaforma Vega è permanentemente presidiata 24 ore su 24 e tutto il controllo degli impianti è monitorato in una sala controllo. Il personale usufruisce dei turni di riposo secondo una turnazione che prevede 14 giorni a bordo e 14 giorni di riposo a terra. In questi 29 anni le procedure di sicurezza hanno sempre funzionato a dovere, tanto che nessun incidente si è mai verificato e l'impatto della piattaforma sul litorale Bleo è stato pressoché nullo.
Ragusa, lavori di verifica dello stato di efficienza dei presidi antincendio. Giovanna Cannizzaro per noi.
Sono in corso presso le unità operative del nosocomio ragusano Maria Paterno Arezzo i lavori di verifica dello stato di efficienza dei presidi antincendio. Proprio in questi giorni due tecnici della ditta System Fire di Agrigento, aggiudicatrice dell'appalto dei lavori in tutti gli ospedali dell'ASP 7, hanno monitorato con precisione i vari estintori ed altro materiale antincendio, provvedendo nei casi richiesti al ripristino o alla loro sostituzione. I lavori di verifica, ha dichiarato il tecnico, si rendono necessari per tenere in efficienza i presidi antincendio e vengono eseguiti periodicamente o comunque sotto richiesta del direttore sanitario qualora si verificasse un'anomalia. È tutto, te la linea Pippo.
Ringraziamo la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro e terminiamo così anche per oggi il nostro appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.